Ave Maria e un caloroso saluto da Andrea Paleari, bentrovati per il primo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e una buona domenica per quello che sarà questo spazio che abbiamo deciso di dedicare a quelli che sono i borghi più belli nascosti, ma anche proprio da scoprire per quanto concerne la nostra bella Italia. Quindi saranno diversi, ecco, gli appuntamenti che andremo ad incontrare nel corso delle domeniche e quest'oggi partiamo da una località che trasuda di storia, di cultura, ovviamente di tradizione, ma anche di innovazione. Sto parlando di Campobasso, siamo naturalmente in Molise, Campobasso che è una città di probabile origine longobarda che si trova nella zona compresa tra i fiumi Biferno e Fortore. Il centro storico raccoglie numerose testimonianze delle diverse epoche della città, dalla duecentesca chiesa San Leonardo al quattrocentesco castello Monforte e alla neoclassica cattedrale della Santissima Trinità. Nel 2018 Campobasso è stata insignita dal Ministero dei Beni Culturali del titolo di borgo di notevole interesse storico. La città è sede dell'Università degli Studi del Molise, dell'Arcidiocesi metropolitana di Campobasso Boiano, di Corte d'Appello, di una scuola allievi agenti della Polizia di Stato e di una scuola allievi carabinieri. Campobasso è una città formata da una parte antica di origine medievale, ricca di valori storici ed artistici, posta sul pendio di un colle dominato dal castello Monteforte, e una parte più moderna ed elegante, originaria del XV secolo, situata sulla pianura ai piedi del centro antico. Intorno al castello, che domina la città, si sviluppa a ventaglio il centro storico, costituito da vicoli e scalinate lunghe e tortuose, ai lati delle quali sorgono case ed edifici in pietra, spesso aventi caratteristici cortiletti interni. Numerosi sono i portali ricchi di decorazioni, stemmi di famiglie nobili e figure allegoriche. La città ottocentesca, denominata Centro Murattiano, si estende in piano e presenta le caratteristiche tipiche dello sviluppo urbanistico di tale periodo. Progettando secondo l'ideale della città giardino, presenta molti spazi verdi e fontanelle. Se vi è capitato, in effetti, di recarvi a Campobasso, non è inusuale trovare per l'appunto situazioni di questo tipo con un verde e delle ampie aree che sono per l'appunto verdeggianti. Il clima della città è di tipo appenninico. D'inverno, durante le irruzioni gelide dei Balcani, si verificano nevicate causate dallo stao adriatico indotto dall'Appennino meridionale sannita, che talvolta favoriscono significativi accumuli nevosi. L'estate è mediamente piuttosto fresca ed, essendo una città di miede altura, l'umidità spesso è relativamente bassa. Non mancano però occasionali fasi di calura. L'autunno è fresco e piovoso, con una media di 81 mm nel mese di novembre. La città presenta discreti accumuli pluviometrici. Il toponimo Campobasso ha un etimo non chiaro, però gli studiosi ritengono che debba essere avvicinato a Campus Bassi, Campo di Basso, da un nome personale latino Bassus o Bassius. Non è plausibile l'ipotesi che derivi da Campus Vassorium, cioè campo dei vassalli. Proprio in un periodo antico i vassalli erano coloro che abitavano, essendone soggetti, gli spazi circostanti i castelli del feudatario. Un'ipotesi storica è quella del Galanti, che asseriva che in origine l'abitato fosse diviso in due borghi, uno chiamato Campus de Prata e l'altro Campus Bassus, di cui primo insediamento posto ad una quota più alta sarebbe andato distrutto e gli abitanti si sarebbero trasferiti nell'altro, che avrebbe così dato il nome alla futura cittadina. Simile è la proposta del Gasdia, che riteneva che il nome Campobasso fosse in rapporto con la sua posizione topografica. Secondo le ipotesi più accreditate, il territorio di Campobasso nell'antichità era punteggiato da una serie di piccoli insediamenti agricoli sannitici, che poi, con la dominazione romana, diedero vita a diverse ville rustiche. Sull'altura, che domina l'odierna città, era presente un insediamento di controllo dei Sanniti, di cui ancora oggi si conservano le tracce, posto a controllo del braccio tratturale cortile Matese. Lo scopo difensivo del sito è confermato dal ritrovamento, nei pressi del castello Monforte, di rovine della chiesa di San Mercurio nel 1930 e di una iscrizione in lingua osca. Tale insediamento gravita intorno ad un centro sannitico più importante, ossia l'area dell'attuale centro di Ferezzano. La storia del territorio di Campobasso è quindi indissolubilmente legata a quella dell'antico Sannio Pentro a Roma. Ma le fonti storiche datano l'atto di nascita di Campobasso all'epoca della Langobardia minore, più precisamente nel periodo del Ducato di Benevento, essendo toponomizzata come Campus Vassorum. Risale infatti all'anno 1878 un documento stilato da un monaco dell'abbazia benedettina di Santa Sofia di Benevento, in cui si fa menzione di Campobasso come Finibus Campi Bassi. Questo documento, reperibile come Codice Vaticano 1439, è il Chronicon Sancte Sophiae ed è stato redatto al tempo in cui Adelchi era quindi principe di Benevento. Successivamente, durante l'egemonia normanna, Campobasso assume un'importanza economica sempre crescente, riuscendo a diventare la capitale della contea sotto la signoria dei De Moulins. Il fiorire dei commerci e l'aumentata importanza amministrativa comportano l'ampliamento dell'antico borgo che si espande soprattutto intorno alle chiese di San Bartolomeo e di San Mercurio. Diverse sono le connotazioni e il borgo assume nel tempo civitas, castrum, universitas, hominum. Il 400 è per Campobasso un'età d'oro grazie all'intraprendenza dei Monforte Gambatesa divenuti i feudatari del borgo. Secondo alcuni storici, i Monforti sarebbero i discendenti dei Montfort di Francia e d'Inghilterra, scesi in Italia al seguito di Carlo d'Angiò. Il personaggio di spicco dei Monforte fu il conte Cola, detto anche il Campobasso, di cui parla anche Benedetto Croce. Si distinse per le sue virtù militari durante la lotta di successione al regno di Napoli tra Angioini ed Aragonesi. Cola batté moneta e provvide ad ampliare il castello, dotando così la città di forti mura perimetrali lungo le quali edificò le porte di San Leonardo e di Santa Cristina. Nel 1442, con la sconfitta degli Angioini, che i Monforti avevano appoggiato, Campobasso passa agli Aragonesi ed in seguito a De Capua. Ferdinando I di Aragona concesse ai Campobassani la possibilità di costruire le abitazioni addossandole alle mura perimetrali. E proprio qui ci fermiamo per quanto concerne questo primo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Grazie ad Andrea Paleari per averci seguito. Ripartiremo ovviamente ancora con la storia di Campobasso dopo questo breve stacco musicale. Ave Maria. Ave Maria ed eccoci nuovamente insieme con Meraviglie d'Italia, il nostro viaggio nei borghi più belli della nostra penisola. Proseguiamo il viaggio con Campobasso, ci eravamo fermati al 400, andiamo a parlare del 500 e 600. Proprio agli inizi del 500 i De Capua sono feudatari in Campobasso. La città, grazie alla felice posizione geografica, vive di un florido commercio. Infatti, l'area al di fuori delle antiche mura, con le chiese di Santa Maria Maddalena e della Santissima Trinità, che tra l'altro è stata fondata proprio nel 1504, è contraddistinta da una notevole vivacità di scambi nei vari settori dell'artigianato. Nel 1530 diventano signori di Campobasso i Gonzaga, che ne aumentano e notevolmente il prestigio. A loro si deve la riorganizzazione urbana della città. In ogni rione le singole strade sono indicate con il nome dell'attività lavorativa prevalente, come ad esempio calzolai, ferrerie, l'attuale via dei ferri, oreficerie, l'attuale via Orefici, ricca ancora oggi di botteghe e negozi di orafi. E se vi capita di andare a Campobasso, vi consiglio veramente di passare da via Orefici, perché oltre alla tradizione c'è un sapore, un sentore per meglio dire, di cultura veramente spiccato. Signori della città dopo i Gonzaga sono i Vitaliano nel 1630 e successivamente i Carafa. Nel corso del 600 Campobasso ha un ulteriore sviluppo grazie anche alla vicinanza dei trattori, che favoriscono così le comunicazioni con altri centri e l'ulteriore arrivo di commercianti forestieri. Il 700 è attraversato da idee nuove, la struttura feudale della città viene vista come un intralcio alle iniziative della nuova classe emergente, ovvero la borghesia. Questa ventata di novità arriva anche a Campobasso. Ci sono uomini che, nonostante appartengano a famiglie di antica nobiltà, come Francesco De Attelis, Anselmo Chiarizia e Giovanni Matteo Iapice, si prodigano in cause contro i feudatari. Molti intellettuali come Giuseppe Zurlo, Giuseppe Maria Galanti, Francesco Longano, Paolo Nicola Giampaolo sostengono la necessità di superare l'immobilismo economico-sociale provocato dal feudalismo. Campobasso diviene così il cuore pulsante della cultura molisana, in cui trovano rifugio molti intellettuali del tempo, come gli stessi Gabriele Pepe e Vincenzo Cuoco. A causa dei debiti del duca di Gelsi, Mario Carafa, alla sua morte, avvenuta nel 1727, la sua eredità viene accettata con beneficio di inventario dagli eredi di questi, il nipote Alessandro Milano, duca di San Paolo, ed il cugino Marcello Carafa. Questa situazione consente a Campobasso di rientrare nel patrimonio del fisco regio, che la sottopone ad un apprezzo nel 1732 per future vendite. In tale contesto si apre la possibilità per l'Universitas di Campobasso di riscattarsi dalla servitù feudale mediante il pagamento di un importo alla Regia Camera, che le avrebbe consentito di rientrare nel demanio regio in una condizione di relativa autonomia. Nel periodo che va dal 1728 al 1735, numerosi membri della borghesia locale appoggiano l'iniziativa demanista in chiave antibaronale. Nel frattempo Marcello Carafa aveva presentato istanza alla Regia Camera per vedersi confermato quel titolo, appunto quell'erede di Mario Carafa, ed acquistare la titolarità del feudo, ottenendo tale riconoscimento nel 1735 mediante il pagamento di 10.000 ducati al fisco ed impegnandosi a pagare i creditori. Difficoltà insorte nel soddisfare tale obbligazione forniscono ai demanisti la possibilità di presentare nel 1738 alla Regia Camera la relativa istanza di ricompra della città, che si concretizza infine il 4 marzo 1742, dopo il deposito di una somma pari a 102.841 ducati. Importante sottolineare anche la presenza nel 1755 di Carlo di Borbone, re di Napoli, che concede proprio a Campobasso il rango di città modello. Agli inizi dell'Ottocento, in piena età napoleonica, viene istituita la provincia di Molise. Campobasso, come capoluogo, diviene sede di numerosi uffici amministrativi. La popolazione, nonostante le gravi perdite umane e materiali provocate dal terremoto del 1805, si moltiplica e di conseguenza anche la città si espande. Si rende necessario realizzare un piano urbanistico per soddisfare nuove e molteplici esigenze. Vengono presi in considerazione due progetti, quello di Bernardino Musenga e quello di Vincenzo van Rescant. Il Musenga immagina l'edificazione di un intero quartiere a schema ortogonale, invece Van Rescant prevede l'espansione del tessuto urbano intorno ad una sola grande piazza, come al centro dell'edificio, sede dell'amministrazione civica. Al sistema radiale del Van Rescant è preferito quello del Musenga. La parte nuova della città si sviluppa in un luogo pianeggiante, sulle campea, così chiamato perché un tempo era occupato da campi coltivati e dai boschi. Per quanto riguarda il Novecento, nel 1910 entrò nelle case l'energia elettrica e a partire dagli anni 20-30 vennero realizzate importanti costruzioni. gli edifici della casa della scuola, della Banca d'Italia, il teatro sociale nel medesimo luogo occupato in precedenza dal teatro Margherita che poi diventerà teatro Savoia, il palazzo delle poste telegrafi, la camera di commercio, il palazzo della Gili, il palazzo di giustizia, l'istituto per gli orfani di guerra che è l'attuale sede del prestigioso conservatorio musicale Lorenzo Perosi e l'istituto tecnico Pilla che ebbe l'onore di essere inaugurato proprio dal re Vittorio Emanuele III. La tragedia della Seconda Guerra Mondiale non risparmiò neanche Campobasso. Qui fu combattuta la famosa battaglia di Campobasso tra l'ottobre ed il novembre 1943, in cui si fronteggiarono le truppe canadesi e tedesche per il possesso della città. Ciò causò la distruzione di molti edifici pubblici, tra cui il municipio e gli archivi in esso contenuti. 50 civili furono uccisi in azione, tra cui il vescovo della diocesi, Monsignor Secondo Bologna, insieme ad un numero imprecisato di persone che vi rimasero ferite nel bombardamento intensivo. L'occupazione della città da parte dei canadesi, che la resero un importante centro di smistamento amministrativo e di svago per le truppe alleate, ebbe un tale impatto sulla città che questa venne ribattezzata Canada Town, cioè la città del Canada, e poi anche città della foglia d'acero, simbolo nazionale del paese nordafricano, lo ricordiamo anche sulla bandiera, per la notevole presenza di questo tipo di albero sul suo territorio. In tale circostanza alcune strade e piazze vennero persino rinominate con denominazioni anglosassoni e questa era veramente una curiosità di quelle che non conoscevamo. Nei primi anni del secondo dopoguerra la città conobbe una discreta ed armoniosa espansione, ma è con l'istituzione della regione Molise nel 1963 che Campobasso poté crescere. Divenuta capoluogo di regione, infatti, ebbe un notevole incremento demografico ed un conseguente sviluppo edilizio, che porta alla nascita del quartiere CEP nella zona nord della città, essendo sede di importanti uffici regionali e di numerose filiali di agenzie di banche e di assicurazione. Come era avvenuto agli inizi dell'Ottocento, la città rinasce grazie alla sua importanza amministrativa. Dal 2002 inoltre attiva la Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II, istituita per volere dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che si è rapidamente imposta come centro d'eccellenza nazionale nei settori di diagnosi e terapia di varie branche della medicina come l'oncologia, i trapianti, le patologie cardiache e la medicina. Ed è veramente tutto. Da Andrea Paleari un cordiale saluto, grazie per averci seguito e ad un prossimo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Ave Maria!